avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa!
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati in diretta dalla terrazza del Pincio, siamo a Roma, siamo con la nostra regia e studio mobile, i nostri colleghi al villaggio della terra di Erdei, Italia. Ogni anno, all'inizio della primavera, Radio Vaticana, Vatican News si trasferiscono qua per seguire questi temi ambientali che ci richiamano fortemente anche a quanto il Papa, Papa Francesco, ha scritto nel Laudato Si. E qui noi cerchiamo di andare a mettere in pratica quelle che sono anche le indicazioni del Papa, capendo attraverso storie, attraverso esperienze, attraverso innovazioni tecnologiche come si può difendere l'ambiente. Innanzitutto, buon pomeriggio da Roma, dalla terrazza del Pincio, da Luca Collodi, con me Bruno Orti, Stefano Sparro per quanto riguarda la parte tecnica e di regia, naturalmente Marina Tomarro come compagna di
ciao
viaggio.
Ciao Luca, ciao, eccoci.
Buon pomeriggio,
buon pomeriggio a te Luca, grazie di ospitarmi nel tuo spazio, sono io questa volta.
È uno spazio radiofonico dove tutti quanti andiamo a portare un piccolo contributo, e il mondo alla radio oggi vuole cercare attraverso vari ospiti di parlare di molte cose. Parleremo tra poco di agricoltura. Ringrazio e saluto subito Marco Pacini, direttore del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura, l'Agritech, un nome che mette un po' d'ansia inizialmente, ma scopriremo che invece è un nome che fa bene all'agricoltura. E parleremo poi nel corso di queste due ore insieme di auto elettrica, sì. Marina, di vulcani, anche questo è un
molto
altro
interessante,
tema
molto
che
interessante,
riguarda
sì, sì.
L'ambiente e non solo l'ambiente. L'inquinamento marino, siamo all'inizio,
sì,
marina della stagione estiva.
Esatto.
E poi parleremo anche di un particolare film festival, mm-hmm, Pianeta Mare, che
sì,
si tiene a Napoli nel mese di ottobre.
Esatto.
Anticiperemo
molto
qualcosa.
Bello, tra l'altro, quindi racconteremo cose belle.
Però noi ci fermiamo subito perché, se è d'accordo anche il direttore Marco Pacini, vogliamo ascoltarci un po' di musica. Siamo in un ambiente veramente bello, il Pincio,
sì,
c'è il sole, nel centro nord sta piovendo in questo momento, noi siamo fortunati,
esatto, esatto,
qui a Roma. Allora andiamo, prima di capire e entrare nel mondo dell'agricoltura, ascoltiamoci un po' di musica.
Perfetto.
Al Pincio è un momento molto bello, Marina.
Sì, direi di sì.
Voices are calling round the earth, music is rising in the sea, spirit of morning fills the air, guiding my journey home. Where is the path beyond the forest? Where is the song I always knew? I remember it just around the bend, in the village the music never ends.
In a circle of friends, in a circle.
Allora Luca, eccomi qua, incursione, entrata a gamba tesa. Buonasera a tutti. Buonasera.
Un'incursione gradita.
No, semplicemente.
E ora spieghiamo perché. Stefano Sparro si è inserito nel mondo alla radio.
Perché, come al solito, come si dice a Roma, abbiamo capato dal mucchio, abbiamo scelto dal mucchio questo CD. Mi è capitato proprio casualmente l'altro giorno tra le mani. Si tratta di un concerto live che si è tenuto il 5 giugno del 1984 durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il Giorno Mondiale dell'Ambiente. E quello che stiamo ascoltando è il gruppo di Paul Winter, The Winter Consort, e come possiamo ascoltare è un genere che mischia jazz e questo molto samba, questo sentiamo. Quindi durante la trasmissione ascolteremo tutti questi brani tratti da questo concerto del 1984 proprio dedicato alla giornata mondiale dell'ambiente, quindi sonorità etniche e suoni che ricorderanno anche molto gli animali, quindi sentiremo anche per esempio il verso della balena, però tutto con il sassofono, perché Paul Winter è un sassofonista, sax alto e soprano.
Marina, era puntuale,
sì,
serviva,
sì,
questa spiegazione?
Assolutamente, anche perché ci ha raccontato delle cose bellissime, cioè ascoltare il suono della balena attraverso la musica credo che sia proprio meraviglioso.
Ma ce n'è anche un altro bellissimo dedicato, ecco, agli occhi del lupo, e dura 8 minuti, adesso sentiremo un estratto verso la fine, dove al termine del brano ci sarà un coro di 2000 voci che riprodurranno il branco del lupo, cioè questi lupi che si ritrovano.
E tutto questo dal Villaggio della Terra in diretta su Radio Vaticana Vatican News. Grazie per questa spiegazione a Stefano Sparro. Marina,
grazie.
Allora entriamo in una fattoria, portiamo i nostri ascoltatori in campagna.
Ottimo.
E allora io ringrazio ancora una volta Marco Pacini, direttore del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura. Che cos'è l'agritecnologia?
Perfetto, allora io innanzitutto vorrei solo 5 secondi per ringraziare tutta la squadra, l'organizzazione, perché questo invito è stato eccellente, un'ottima opportunità, una direi splendida giornata, quindi l'ambiente perfetto per approcciare con i nostri ricercatori. Noi abbiamo uno stand al galoppatoio, oggi sono stato ed è veramente coinvolgente perché si entra in un altro mondo venendo qua, no?
Certo.
E quindi
per
vedere...
chi ci ascolta via radio e non è di Roma, il galoppatoio è all'interno di Villa Borghese, in sostanza noi siamo dentro Villa Borghese,
esatto,
più o meno,
nel cuore,
sulla terrazza del Pincio.
Sì.
Questo per dare, per chi ci ascolta magari con la mente una indicazione geografica.
Esatto, più o meno.
Vero, ha il quadro completo,
esatto,
e il contesto.
Grazie.
Perché sempre per chi ci ascolta sono presenti tantissimi ragazzi, tantissime realtà, e quindi c'è la possibilità di entrare direttamente a contatto con scolaresche, ma anche con curiosi, persone che magari per la prima volta approcciano alcuni temi, non solo sull'agricoltura. Quindi diciamo è un'ottima opportunità che permette proprio di arrivare a contatto con le persone e diffondere anche quella che è la nostra visione sull'agricoltura.
Pacini, le tecnologie che voi pensate per l'agricoltura, come pensano di rinnovarla, di innovarla?
Allora, sicuramente in questo momento ci troviamo a un cambio molto importante, un passaggio cruciale per quanto riguarda proprio tutto il settore agricolo, perché ci troviamo di fronte ad un cambio generazionale importante. Noi abbiamo l'agricoltura che è un settore importantissimo per il nostro PIL italiano, pesa moltissimo, quindi è necessario preservarla, ovviamente mantenendo le diversità di ogni singolo, ma introducendo innovazione, quindi modernità. In che modo lo possiamo fare? Agritech è nato con questo scopo, quello di promuovere la ricerca. Noi siamo un centro nazionale di ricerca, quindi noi stiamo sviluppando ricerca avanzata in vari ambiti, perché Agritech è un centro che cura tutti i settori coinvolti nella ricerca e quindi ha la pretesa di permettere quello sviluppo tale da rendere le nostre realtà competitive e permettere una modernizzazione a chiunque, sia partendo dal piccolo per arrivare anche all'impresa più importante, quella strutturata che opera in ambito agricolo, preservando ovviamente le singolarità, quindi ogni entità locale e lo stile di ognuno che fa parte della nostra storia e della nostra cultura.
E questo è molto importante. Naturalmente, quando parliamo di agricoltura, andiamo a parlare anche del suolo e quindi dell'importanza del suolo. Come sta il suolo?
Questa è una bella domanda. Suolo dipende, perché ovviamente questo ha colto un punto sì, molto importante. Il suolo è oggi è visto come un patrimonio e deve essere preservato. Non si può pensare esclusivamente a produrre, ma si deve produrre in modo sostenibile, ed è uno dei filoni che guida ogni ricerca che sta sviluppando Agritech. Agritech tende ad introdurre la tecnologia tale da permettere di produrre, ma in modo sostenibile, quindi nel rispetto di ogni parametro anche ambientale. Oggi non si può più andare con l'intuito, o meglio, abbiamo degli strumenti e abbiamo la possibilità di sviluppare strumenti che ci permettono di avere coscienza nel prendere delle decisioni, e quindi la tecnologia ci deve aiutare nell'andare a decidere in modo sostenibile e ponderato, quindi sapendo cosa stiamo facendo.
Direttore Pacini, quali sono le nuove tecnologie dell'agricoltura?
Tecnologie ce ne sono tantissime. Noi facciamo ricerca, quindi siamo in uno stato molto embrionale, quindi siamo in uno stato, facciamo ricerca proprio...
Pre-tecnologie.
Sì, siamo ancora prima. Quello che stiamo studiando noi oggi probabilmente avrà una ricaduta tra qualche anno, una ricaduta industriale reale tra qualche anno.
E cosa studiate?
Noi andiamo a studiare un mondo multidisciplinare. Passiamo da trattare temi biologici, genetici, piuttosto che avere a che fare con la meccanica, con l'automazione, ma anche i big data, l'intelligenza artificiale, se ne sta parlando tanto in questo periodo, come supporto alla presa di decisioni.
Come possiamo immaginare l'intelligenza artificiale in agricoltura, in una stalla di mucche che producono latte?
Ma ci possono essere tante applicazioni. Faccio qualche esempio. L'intelligenza artificiale può permettere di andare a analizzare dei dati e mettere insieme delle informazioni raccolte da sensoristica, per esempio, all'interno di una stalla piuttosto che in un campo, e andare a determinare quelli che possono essere gli effetti che derivano da determinate azioni. Quindi riuscire a capire come stanno gli animali, quali può essere il benessere degli animali, quali sono gli effetti di un trattamento o di un mangime, piuttosto che sapere se un determinato fertilizzante o un determinato parassita attacca in un certo modo piuttosto che in un altro la pianta, e magari metterla in correlazione anche con gli ambienti climatici, la qualità del suolo, e quindi avere una panoramica che mette insieme tante variabili, e quindi sarebbe particolarmente difficile da studiare senza un supporto informatico piuttosto che tecnologico.
Un esempio, Marina,
sì.
Direttore Pacini, noi abbiamo grandi pinete.
Mm-hmm. Sì.
La macchia mediterranea, spesso leggiamo sui giornali gli ulivi in Puglia, per esempio, che sono attaccati da insetti, diciamo mm-hmm. così. Voi da questo punto di vista potete apportare un beneficio o no? Cioè riuscire a tutelare la pianta e non farla morire per questi insetti che succhiano poi linfa vitale.
Allora, ora ci spingiamo molto nel tecnico, ma la risposta è sì. Ora, in che modo? Ci sono tanti modi, ma io introduco un altro elemento di analisi per mettere un po' di brio a questa domanda. Certo. E l'elemento è il fatto che tutto quello che oggi si sa, domani potrebbe cambiare con i cambiamenti climatici, nel senso, il fatto di avere determinati parassiti in determinate zone, con il prolungare magari delle stagioni, fa sì che questi parassiti possano essere presenti per più tempo, magari anche in altre zone diciamo geografiche, e quindi far sì che lo stress della pianta aumenti, ma non solo per il parassito in sé per sé, che oggi potrebbe essere combattuto, ma anche per la durata dell'attacco che il parassito ha sulla pianta. E noi stiamo studiando proprio, facciamo sperimentazione in modo tale da contrastare queste evoluzioni. Quindi noi cerchiamo più di guardare avanti, mettendo insieme dati anche predittivi, non solo lo stato attuale, ma andiamo a vedere anche come potrebbe essere domani una reazione di un intervento rispetto ad una situazione in evoluzione.
E la pianta come la salvate?
La salviamo andando ad anticipare, facendo quindi dei contrasti anticipati, oppure andando a analizzare anche altri elementi che potrebbero...
Cioè evitando l'attacco, in sostanza.
Possiamo evitando l'attacco, è uno, è il più evidente, ma non è detto che l'attacco sia l'unica causa di un effetto. Noi andiamo a studiare l'effetto e cerchiamo di capire se magari quello è la sola causa o ce ne possono essere altre. E la tecnologia ci aiuta proprio ad avere tanti dati e quindi ci può permettere di elaborare più informazioni.
È un'impressione che in questo momento c'è una maggiore ricerca ad un'agricoltura più attenta, più ricercata. Forse prima è stata fatta un'agricoltura tra virgolette intensiva, se si può parlare di agricoltura di tipo intensivo, che ha rovinato tanti terreni rendendoli poi alla fine infertili.
È paradossale, però si può produrre di più ma meglio. Quindi dire che prima la produzione era intensiva non so quanto sia corretto, nel senso che potrebbe apparentemente sembrare addirittura più intensiva oggi, ma se noi, vi faccio un esempio, andiamo a studiare bene il dosaggio dell'acqua, invece di annaffiare le piante in modo indiscriminato, ma andiamo a dare l'acqua in modo sostenibile, in modo tale che non stressi la pianta, che dia la giusta quantità di sostanza, certo, in modo puntuale e preciso, e qui parliamo di gestione delle acque di precisione, certo, quindi agricoltura di precisione piuttosto che la gestione delle acque, noi riusciamo a risparmiare, quindi a rendere più sostenibile tutto il processo, e facciamo anche del bene alla pianta piuttosto che all'animale, perché non lo andiamo a stressare, quindi producendo di più, paradossalmente.
È vero.
Direttore Pacini, siamo in conclusione di questa nostra prima storia che stiamo raccontando qui dal Pincio, dal Villaggio della Terra, su Radio Vaticana, Vatican News. Sono queste cose che lei ci ha raccontato, sarà un po' il futuro dell'agricoltura. Che cosa cambierà veramente? Noi siamo abituati a vedere mucche che pascolano in montagna, siamo abituati a vedere galline nei prati, siamo abituati a vedere conigli nelle loro gabbiette, cioè siamo abituati a vedere quella che è la campagna di oggi. Come cambierà, e cambierà in meglio o cambierà in peggio questa agricoltura che voi state studiando?
Allora, è chiaro che...
Perché io immagino al posto del contadino un robot, non voglio immaginare questo. Un drone, ecco, per esempio i droni,
sì,
che oggi purtroppo vediamo impegnati in teatri di guerra, in agricoltura saranno...
Ma ci sono già. Quindi, ecco, diciamo, allora posso dire che non cambieranno le mucche, le galline, i conigli, saranno sempre loro. Poi, detto questo, l'agricoltura cambierà.
Potremo ancora pascolare le mucche, sì.
Assolutamente, me lo auguro, e sarà sempre così. Pascoleranno meglio, più felici.
Ecco.
Quindi questa è un'altra cosa. Bene, e lo sapremo, vedendo,
certo,
diciamo, analizzando i risultati, perché se loro sono felici produrranno di più, mangeremo meglio e quant'altro. Quindi non cambierà in modo invasivo, e questo è lo scopo che abbiamo. Non ci sarà quindi una rivoluzione, i robot verranno, ora è un parolone il robot, per me un robot è anche un drone, perché è anche un drone, in che modo però? Un drone è un amico, ad oggi ci permette di fare delle analisi, riuscire a capire se alcune zone molto ampie in modo puntuale producono meglio o peggio, e quindi intervenire in modo puntuale, facendo quindi delle analisi generali, ma per fare interventi puntuali. Quindi indubbiamente andremo verso un futuro più sostenibile, migliore, ma l'agricoltura non cambierà in termini di sostanza, perché alla fine noi non mangeremo ferro, berremo latte, mangeremo verdure e carne, quindi quello sarà sempre la nostra alimentazione. Cercheremo però di fare in modo tale che quello che mangeremo sia prodotto in modo sostenibile e sia controllato.
Grazie a Marco Pacini,
grazie,
direttore,
grazie,
del Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell'Agricoltura Agritech. Buon lavoro, buon studio.
Grazie, buon lavoro.
Grazie.
Buon studio. Stefano Sparro, sei tornato con noi in diretta dal Villaggio della Terra sulla Radio Vaticana, perché? Perché c'è un altro brano musicale.
C'è un altro brano, quello di prima non abbiamo detto il titolo, si intitolava Common Ground, terra comune. Il prossimo, se vogliamo, in qualche modo introdurrà il prossimo argomento, penso, perché il titolo è Sun Singer.
Thank you.
E torniamo in diretta, amici ascoltatori, ancora buon pomeriggio, siete collegati attraverso Radio Vaticana e Vatican News con il Villaggio per la Terra. Siamo a Roma, alla terrazza del Pincio a Villa Borghese. Ancora un saluto da Luca Collodi
e da Marina Tomarro, eccoci.
Grazie Marina. Ora abbiamo parlato di agricoltura, ora affrontiamo il tema dell'auto elettrica.
Ecco.
E questo è un temone.
Molto.
Tu hai l'auto elettrica?
No, ho una macchina vecchia di 20 anni, quindi.
Pensi di comprarti una macchina elettrica?
Chissà, può essere.
Allora, la domanda
non credo, ma...
la giriamo ad Andrea Tartaglia. Benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie.
Responsabile comunicazione, e qui mi aiuti a capire come, ecco, si pronuncia.
Eccellenza.
Alla latina.
Alla latina, esatto.
Benissimo.
Bello.
Eccellenza sono, questa è un'azienda?
Sì.
Che produce microcar elettriche.
Sì, Eccellenza è una mobility factory italiana, nativa elettrica, una scelta fatta dal suo fondatore fin dall'origine, che si occupa però di una parte della mobilità elettrica, cioè di quella che chiamiamo mobilità di prossimità, che può essere la mobilità dell'ultimo miglio, quindi il trasporto delle merci piuttosto che il trasporto delle persone, o in contesti urbani o in tutti quei contesti dove le percorrenze non sono elevate, ma l'impatto di un veicolo elettrico rispetto a uno termico è sensibile. Parliamo ad esempio dei parchi pubblici, qui siamo in uno scenario meraviglioso di Villa Borghese, di navette elettriche ce ne sono molte, parchi naturalistici, piuttosto che complessi industriali e di produzione. Quindi minicar certamente, veicoli commerciali leggeri, navette trasporto passeggeri e non ultimo le due ruote con gli scooter elettrici. Noi siamo importatori e distributori di diversi brand europei, per i quali curiamo tutta la parte di prodotto e di servizio, quindi manutenzione e servizi di assistenza.
Quindi Andrea Tartaglia, tu ci dici che l'auto elettrica va, può andare, però per micromobilità, cioè immagino quartieri cittadini, piccole città o grandi città, parchi pubblici, cioè spostamenti piccoli in sostanza.
Esatto, diciamo che uno dei temi oggi ricorrenti nel processo all'auto elettrica, chiamiamo così, è sicuramente quello dell'autonomia, che dipende chiaramente dalla batteria, e dalla batteria dipende anche il costo, perché di fatto è la componente più costosa di un'auto elettrica. Ora, su un veicolo leggero con una batteria da pochi kilowattora, parliamo di dai 6 ai 8 o 9 kilowattora, quindi potenze molto ridotte, ricaricabili da comuni prese sciugo, quindi una presa domestica, da quella che abbiamo anche in garage.
Noi qui abbiamo una macchinina, sì, possiamo chiamarla così, elettrica, tra l'altro.
Esatto. Sì, molto carina,
provata,
esatto,
Marina,
esatto, sì.
È anche molto divertente guidarla.
Molto.
Tu ci dici che questa macchinina, due posti, è forse una smart, ma è proprio forse dire
è di fatto omologato come
a chi ci ascolta,
è omologato come quadriciclo elettrico, quindi forse è un po' più piccolo rispetto a tutte le sidecar a cui siamo abituati, con un peso ridotto che va a vantaggio chiaramente anche delle autonomie.
E questa macchinina 100% elettrica, tu ci dici, si può, c'ha una spina e si può mettere in questa, diciamo, queste prese di casa normalmente,
quella che abbiamo a casa, che abbiamo in garage, che abbiamo in ufficio, quindi possiamo uscire la mattina da casa, raggiungere l'ufficio naturalmente su percorrenze cittadine, urbane, e se abbiamo a disposizione una presa di ricarica, quindi non necessariamente una colonnina, possiamo ricaricarla, quindi rifornire di energia mentre lavoriamo.
Che autonomia hanno queste macchine?
Ma diciamo che qui siamo fra i 100 e i 180 chilometri a secondo del tipo di batteria, quindi più che sufficiente rispetto a quello che è la media. Se pensiamo che oggi gli spostamenti urbani non superano, nella media chiaramente delle cose, i 10-15 chilometri, quelli che percorriamo per andare al lavoro e torniamo, quindi diciamo che ci abbondiamo anche, ma se pensiamo anche a un utilizzo più a tutto tondo per andare in palestra o a fare la spesa, ci siamo.
Queste macchine di solito sono molto amate dai giovani. Infatti le chiedono spesso anche come regalo, perché
di fatto, e noi ce ne siamo accorti già da qualche anno, nascono come un prodotto per i più giovani, sì, che sono, che in questo momento però, perché vengono scoperte,
esatto,
anche
mi permetto, possono essere guidate a 16 anni se non sbaglio, giù 14,
addirittura a 14 anni, dipende dal, esatto, tipo di omologazione, da 14, sì, 16, diciamo che si guidano un po', sì, tutti i quadricicli, sì, a seconda della potenza, diciamo che fino a, da 14 anni si guidano quelle limitate a 50 a 45 km, sì, come gli scooter, i motorini, oppure queste fino a 80 km.
Si truccavano queste macchine.
Beh, diciamo che qui noi entriamo nel terreno minato, che insomma, esattamente, sul meccanico era sul termico, esatto. Quindi dicevo, nascono un prodotto per i giovani che però in questi ultimi anni sono stati scoperti anche dagli utenti più maturi, sì, perfino dai professionisti. Qui parliamo di una vettura che sta, vediamo, dotata di aria condizionata, di ABS, di sistema di infotainment, quindi diciamo che lo troviamo su un'auto grande, sì, però lo troviamo a misura di città, è una vettura che si parcheggia anche negli spazi più piccoli, entra nelle ZTL, sì, parcheggia gratis sulle strisce blu, quindi diciamo che viene apprezzata da chi si muove nei centri urbani.
Esatto.
Però Marina, sì, allora entriamo un po' nel dibattito odierno, visto che stiamo parlando di auto elettriche. L'Europa ci invita a utilizzare l'auto elettrica, invita gli stati a installare colonnine. Ma che cosa succede? Succede che molte fabbriche che sono partite, soprattutto fabbriche tedesche, ma anche di altre nazioni, nella produzione dell'auto elettrica, prima si sono fermate e ora addirittura stanno tornando indietro e hanno terminato la produzione di auto elettriche. Stiamo parlando di elettrico al 100%. E c'è tutto un dibattito perché praticamente la gente non acquista le auto elettriche, per alcuni, anche per alcuni studiosi del settore, inquinano, cioè la batteria inquina di più di un'auto diciamo a benzina o a gasolio. C'è una maggiore produzione, si ipotizzano, se ci fossero tutte macchine elettriche, di dover fare una produzione di energia elettrica che debba ricorrere comunque agli idrocarburi, perché non ce la faremmo a movimentare tutto il parco macchine elettrico. Quindi c'è un dibattito che di fatto sposta l'attenzione dall'auto elettrica, che ritorna all'auto almeno ibrida, quindi a benzina e a batteria. Come uno come lei, Tartaglia, che è uomo del settore, come macchina elettrica, come vede tutto questo sviluppo?
Ma diciamo che è un tema, esatto, molto complesso, che come ha toccato lei tocca diversi tasti. C'è un tema sicuramente di industria, quindi l'industria dell'automotive europea chiaramente è una delle più storiche tra quelle globali, ha avuto l'input di come dire, di trasformarsi in zero emissioni, perché poi in realtà l'Europa ci dice, ci impone o ci imporrà dal 2035 una emissione zero allo scarico per gli autoveicoli. Quindi teoricamente, se avessimo la possibilità di un carburante che non emette emissioni, sarebbe tecnicamente possibile, ma di fatto oggi la tecnologia possibile è quella elettrica. Questo sta comportando un cambio di paradigma per l'industria europea, con un impatto non indifferente anche sull'occupazione, quindi su questo c'è sicuramente da riflettere, ma quello che forse colpisce maggiormente è la volontà di imporre una scelta, una transizione tecnologica per decreto. Ora, noi sappiamo che la tecnologia viene apprezzata, le nuove tecnologie vengono apprezzate dagli utenti quando sono utili, quando risolvono un problema, di fatto un'esigenza. Noi abbiamo scelto noi come Excellenza chiaramente di concentrarci sulla mobilità elettrica di prossimità, proprio perché riteniamo, e lo stiamo vedendo dati alla mano, perché i dati di immatricolazione sono in crescita per questo tipo di veicoli, che andiamo a risolvere un'esigenza che sicuramente è tangibile. Probabilmente l'auto elettrica nel suo complesso, cioè l'auto vera, l'auto quella che poi ci permette di andare da Roma a Milano in tot tempo, ancora non ha la stessa elasticità e fruibilità di un veicolo di questo tipo. Qui conta il tema della batteria, quindi l'autonomia della batteria e quindi il costo. Conta il tema dell'infrastruttura: se io devo andare da Roma a Milano impiego 8 ore perché devo fermarmi, la colonnina magari non funziona oppure eroga meno potenza di quella dichiarata,
o è occupata, ci sono altre
occupata, esattamente,
sì, addirittura deve essere prenotata in alcuni
casi, sì, diciamo, sì, che la prenotazione ci permette magari di essere sicuri che arrivo magari all'area di servizio e non la trovo occupata.
Ho letto una storia sempre sul digitale, su internet, di una famiglia con auto elettrica a Marina,
sì,
d'inverno ferma, sì, tra tra Firenze e Bologna sull'Appennino, mamma per mia. Neve, la macchina ferma, riscaldamento acceso, macchine ferme per il ghiaccio, doveva passare lo spartineve e la macchina si è spenta, cioè praticamente la batteria non regge il freddo, comunque il riscaldamento acceso per diversi minuti consuma la batteria e insomma questa famiglia è rimasta bloccata nella neve e è stata soccorsa poi dal carro attrezzi.
Sì, qui c'è tutto il tema della batteria su cui faccio un brevissimo focus. Noi veniamo da un'esperienza di batterie al piombo, che erano quelle che avevamo anche e che abbiamo tuttora, le batterie di avviamento anche sui veicoli termici. Da qualche anno a questa parte, e un veicolo come questo monta già una batteria al litio, che di fatto è quella che abbiamo nei nostri smartphone, quindi batterie più leggere, più performanti, che non hanno l'effetto memoria, quindi diciamo tutta una serie di vantaggi. Nel futuro ci sono batterie che non utilizzano più le terre rare, i metalli rari, quindi il tema della dipendenza da paesi che non sono propriamente amichevoli, il costo, l'impatto sull'ambiente, quindi diciamo che in prospettiva c'è un miglioramento tecnologico che sicuramente andrà a beneficio di tecnologie come l'elettrificazione, e per elettrificazione non intendo solo il 100% puro, ma anche l'ibrido, il plug-in, perché poi beneficiano tutte del progresso tecnologico che mettiamo nelle batterie. Quindi questo sicuramente c'è. Noi stiamo facendo la nostra parte, perché ad esempio qui a Villa Borghese c'è la prima navetta, ci sono le navette passeggeri, noi abbiamo le navette passeggeri omologate per la circolazione stradale. Stiamo studiando e speriamo di riuscire ad omologare presto la batteria litio su questo tipo di navetta, che attualmente utilizza le batterie classiche al piombo, più pesanti e più inquinanti.
Certo.
Grazie ad Andrea Tartaglia.
Grazie Andrea.
Grazie a voi.
Grazie.
Responsabile della comunicazione Excellenzia, ho detto bene?
Assolutamente.
Quindi sì all'auto elettrica, ma alle micro macchine elettriche.
Partiamo dalla micromobilità, che è quella sicuramente più urgente e più impattante, e cerchiamo di implementare e di studiare tutto quello che ci aiuterà nel futuro.
Questo, bene. Marina, è il messaggio che ci arriva dal Villaggio per la Terra, da cui abbiamo...
diamo il nostro contributo alla Terra, al pianeta
Andrea
Terra,
Tartaglia, grazie. Abbiamo parlato di auto elettrica, ma è il momento ancora di una pausa musicale.
Vedo una pausa
pronto
musicale,
Stefano Sparro.
Ecco, allora ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori, tratto dal Concerto per la Terra registrato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 5 giugno del 1984 per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Adesso andiamo ad ascoltare The Song for the Earth, ovvero Terra.
It threatens nature's ancient harmony. Poison rain from an ailing sky beneath the ground. Roots will die, and that is why I sing this song for the earth. The tainted river struggles to the open sea. Defiled is the mountain's majesty. I'm offering this song for the earth. The sea is where all life begins. The ocean is our origin. If she dies, man. but the trees still strive to grow. Watching generations come and go, green and tall, the land is theirs, feeding the soil, clearing the air, living their song, a song.
Sono le 16:47, amici ascoltatori, io sono Luca Collodi con Marina Tomarro, siamo
Eccoci,
a Villa Borghese,
sì,
Terrazza
sì.
del Pincio,
questo posto bellissimo,
per il villaggio della terra, e parliamo di ambiente, è un appuntamento questo annuale di Erde Italia che parla di ambiente, e noi stiamo parlando di ambiente, parliamo ora di vulcanologia con Emanuele Casarotti, è un ricercatore dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, il tema è interessantissimo. Iniziamo subito col dire quali sono i vulcani attivi oggi in Italia.
Ma noi abbiamo una serie di vulcani molto importanti che sono attivi e sono fondamentalmente i soliti conosciuti, sono l'Etna, il Vesuvio, le Isole Eolie, abbiamo i Campi Flegrei, abbiamo Ischia, abbiamo insomma tutta un'altra serie di vulcani un po' più piccoli in Italia, e poi compresi i vulcani sottomarini di cui conosciamo una parte.
E su questo importante. Ci sono vulcani sconosciuti che voi in qualche modo scoprite anche con i vostri studi, con le vostre ricerche?
In realtà qualche tempo fa avrei detto no, perché insomma tutto sommato non abbiamo strumenti in grado di scandagliare anche il sottosuolo, però è vero che hanno pubblicato dei lavori recentemente dei nostri colleghi in cui si è trovato alcuni vulcani che magari non sono attivi e quindi magari non rappresentano, non hanno delle informazioni, insomma, delle emissioni evidenti, insomma, però sono stati riscontrati appunto da questi strumenti che sono nuovi, non erano prima stati davanti alla Calabria, per esempio, ne hanno trovati un paio. Insomma,
vulcani sottomarini?
Sottomarini, sì, vulcani sottomarini, perché poi evidentemente.
Ce n'è uno tra l'altro tra. Tra la Sicilia?
Sì, c'è il solito Marsili che di solito si sente spesso parlare, sì. Sì, è un vulcano che a tutti gli effetti
esiste,
insomma ha una sua pericolosità ed è sicuramente un vulcano che sarebbe da monitorare.
È nella zona di Ustica, se non vado errato?
No, un po' più a nord, un po' più a est. Sì, anche.
Comunque
sì,
l'area è quella più o meno?
Sì, il centro del Tirreno, il centro del Tirreno dove sono diversi vulcani presenti, insomma sì.
Vesuvio, Napoli. È attivo?
Sì, sono tutti, è un'area di vulcani attivi, sì. È un'area di vulcani attivi in cui è giusto prestare la massima attenzione, insomma, a questi temi. Il Vesuvio è un vulcano insomma, che è attentamente monitorato insieme ai Campi Flegrei dall'Osservatorio Vesuviano, che è una delle nostre sedi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Abbiamo a disposizione tutta una serie di strumentazioni che permettono appunto di monitorare il Vesuvio. Noi abbiamo avuto l'ultima eruzione nel 1944, abbiamo avuto anche un piccolo terremoto recentemente proprio in un'area vesuviana che ha destato anche parecchia preoccupazione alla popolazione. Insomma.
Faccio ancora una domanda, Marina,
sì,
poi ti passo
certo,
la parola. Noi
certo,
siamo a Roma, stiamo trasmettendo certo, da Villa Borghese, e Roma ha anche i Castelli Romani, dove peraltro andiamo a farci una passeggiata, a bere del buon vino qualche volta, a mangiare anche della buona carne, ma naturalmente l'ambiente, il paesaggio è molto bello, visto che siamo in un villaggio per la terra dove si parla di tutela ambientale. vediamo i laghi, il lago di Albano, il lago di Nemi, che in realtà sono crateri di vulcani,
sono tutti
di vecchi vulcani.
Sì, sì, sono tutti vulcani.
Lì sotto l'attività vulcanica è attiva o no?
Ma è un'attività fondamentalmente residua che noi abbiamo diciamo in quelle regioni. Sono vulcani che poi noi definiamo appunto quiescenti, ma che hanno diciamo un'attività residua composta soprattutto da fluidi che si muovono, da fluidi che hanno un'attività, fluidi intendo anche gas, insomma, no? Che quindi sono presenti nella zona, insomma. E, sono vulcani che insomma noi le definiamo quiescenti, quindi tutto sommato rappresentano un rischio che noi insomma monitoriamo, ma certo, non è attuale, insomma.
Parliamo di terremoti.
Sì.
Si possono prevedere? Si potranno prevedere?
Allora, non si possono prevedere, se intendiamo soprattutto oggi c'è un terremoto a quest'ora con una certa magnitudine in un certo posto, insomma. Sul si potranno prevedere, noi non abbiamo forse, cioè, voglio dire, non, la risposta semplice è in questo momento non abbiamo una visione sulla possibilità di poterli prevedere. Però è sempre vero che la scienza insomma va avanti, abbiamo nuovi strumenti, nuovi dati che possiamo analizzare, quindi rispetto a 20 anni fa un percorso è stato fatto, insomma. Però è anche vero che in questo momento non abbiamo una previsione di prevedere i terremoti, questo non è alla nostra portata in questo frangente.
Chi abita vicino ai vulcani o in isole che spesso sono vulcaniche, penso alle Eolie, dove c'è il famoso vulcano che loro chiamano Iddu, che spesso ci fa vedere degli spettacoli che poi sono anche belli, affascinanti, anche se naturalmente sono pericolosi. Sembra quasi che siano abituati, cioè vivono quasi con un'abitudine. Ecco, allora come anche lei percepisce questa cosa, come chi vive vicino a un vulcano, in fondo lo sente quasi amico o no?
Sì, io non ho mai vissuto vicino a un vulcano, sì. Devo dire, non ho questa esperienza, non ho questa idea, insomma, non ho, sono stato, se vogliamo parlare di rischi diciamo diversi, sono abitato per esempio qualche tempo in California, no? Sì. Quindi insomma su un territorio, certo, molto, con un rischio diverso, perché parliamo di terremoti, insomma. E, quindi non so darle una risposta precisa a questa domanda, però è sicuro che c'è storicamente nella storia un legame molto forte tra le persone che vivono in quel territorio, sì, e l'ambiente che li circonda, in particolare con il vulcano. Sì. Questo storicamente, cioè chi abita su un vulcano ha un'attività, forse l'amicizia, non so se è la parola giusta, però sicuramente c'è un'attività, sì, una visione del vulcano come di una persona viva che è a fianco a lui, insomma, no? E quindi in quel senso soprattutto penso sia vero che ci sia un rapporto e un'influenza di, ovvia, anche economica, anche sociale, di questi dei vulcani appunto sulle persone, sulla vita delle persone.
Certo,
insomma, sì.
Certo.
Voi fate ricerche, monitorate il territorio, credo, in maniera anche molto, molto attenta, avete dei siti internet dove peraltro quando c'è una scossa di terremoto molti vanno per avere informazioni più precise,
sì,
anche i giornalisti e le testate,
certo,
giornalisti.
Certo. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha il compito di monitorare dal punto di vista sismico e vulcanico e anche dal punto di vista degli maremoti il territorio nazionale, quindi noi abbiamo a tutti gli effetti 3 sedi di monitoraggio, una è quella romana che si occupa della sismicità del territorio nazionale, un'altra è altre 2 sono appunto l'osservatorio vesuviano che si occupa del monitoraggio del Vesuvio, dei Campi Flegrei, e l'osservatorio etneo che si occupa del monitoraggio dell'Etna e delle isole Eolie. È particolarmente,
voi diciamo, lavorate anche con la protezione civile?
Certamente, è particolarmente appunto importante il legame che con la protezione civile, perché non so, semplicemente noi abbiamo un filo diretto anche dalla sala sismica qui di Roma con la protezione civile e abbiamo un protocollo di attivazione in caso di evento sismico rilevante, quindi insomma abbiamo anche delle comunicazioni da fare, del monitoraggio da eseguire, insomma. E in più c'è tutta quella parte che è stata introdotta da poco, insomma, negli ultimi 6-7 anni all'interno del protocollo con la protezione civile, che riguarda la parte tsunami. Cioè,
l'Italia è a rischio.
L'Italia ha la possibilità, ed è stata colpita nel passato da maremoti, e quindi come tale è stato attivato un servizio di allerta, quindi H24, esattamente come per i terremoti, c'è un ricercatore all'interno della sala di monitoraggio che si occupa di questo.
Nonostante il Mediterraneo sia un mare chiuso, poi
sì,
tutto
però è un mare che ha comunque dei rischi connessi con quelli che sono i terremoti che possono produrre appunto gli tsunami. Basta pensare ai terremoti di magnitudo anche molto rilevante che avvengono nell'arco ellenico, quindi in Grecia, no? Ma anche in Italia noi abbiamo avuto l'ultimo terremoto rilevante nel 1908 a Messina, quando c'è stato il terremoto che poi ha distrutto Reggio Calabria e Messina, ma che ha anche prodotto uno tsunami, che è anche quello che ha causato forse la maggior parte delle vittime.
Grazie Emanuele Casarotti. Marina, salutiamo gli amici dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia.
Noi siamo qua tutti e 4 giorni.
Benissimo, buon lavoro, grazie. Speriamo non ci sia bisogno di tornare a parlare di terremoti questi 4 giorni, speriamo di no. Siamo in conclusione della prima parte, Stefano Sparro, perché alle 17 avremo, Marina, anche l'edizione flash del nostro giornale radio. Ora ci lasciamo con un po' di musica, edizione flash del giornale radio, e poi ritorneremo con musica e altri ospiti.
E allora, sempre dal famoso concerto ormai per la giornata mondiale dell'ambiente del 1984, stiamo ascoltando The Paul Winter Consort con Minuit.